Finora ci siamo soffermati maggiormente sulla dimensione temporale della compressione, ma ciò non deve farci pensare che anche l'adeguamento dello spazio, cioè della percezione dell'uso dello spazio, sia stato meno traumatico quando si è passati da una forma di produzione e di accumulazione a un'altra, eh? Cioè anche la dimensione spaziale ha avuto grande influenza sulla vita sociale e sulla vita degli individui, quindi dell'insieme della società e dei singoli individui. Basti pensare, per esempio, ai sistemi di comunicazione, i sistemi di comunicazione via satellite che sono stati messi in opera a partire dai primi anni 70, hanno reso il costo unitario e il tempo della comunicazione indipendenti dalla distanza, eh? Cosa incredibile fino a poco tempo prima. Con un satellite comunicare a 500 miglia di distanza costa come comunicare a 5 miglia di distanza, non fa nessuna differenza. Lo spazio, la dimensione dello spazio non fa nessuna differenza in questo caso, eh? Le tariffe aeree, un'altra cosa, per le merci e per le persone sono diminuite notevolmente, in maniera drastica, mentre la prassi di mettere nei container tutti i prodotti per spostarli da una parte all'altra del globo ha ridotto il costo dei trasporti via mare e via terra. Basta pensare, per esempio, che una grande multinazionale come la Texas Instruments può gestire i suoi stabilimenti con un processo decisionale simultaneo quando poco tempo prima, diciamo anche soltanto alla fine degli anni 60, questo era assolutamente impensabile. Ma poi dall'anno in cui Harvey ha scritto questo libro, che è il 1989, naturalmente sono già passati più di 20 anni e questi processi si sono ancora più approfonditi e diventati ancora più potenti. Altro fenomeno che lui descrive e analizza nel suo libro sono, per esempio, la comunicazione via satellite e il possesso dei televisori che permettono di avere esperienza di un carosello di immagini, lui si esprime così, che giungono da spazi diversi quasi simultaneamente e annullano gli spazi del mondo in una serie di immagini sullo schermo, sugli schermi televisivi o di altro genere. Quindi tutto il mondo può guardare i giochi olimpici, i campionati del mondo di calcio, la caduta di un dittatore, un vertice politico, mentre per esempio il turismo di massa o i film girati in luoghi spettacolari mettono a disposizione di molti un'ampia gamma di esperienze simulate o surrogate di ciò che il mondo contiene. L'immagine di luoghi e di spazi è, come qualsiasi altra immagine, aperta alla produzione e all'uso effimero, come le immagini delle merci. Ma ciò naturalmente non deve far pensare che il crollo delle barriere spaziali stia diminuendo l'importanza dello spazio, cioè il fatto che diminuiscono le barriere spaziali, cioè che lo spazio possa essere superato attraverso una serie eterogenea di tecnologie, non deve far pensare che esso sia meno importante in questa fase dello sviluppo capitalistico. Infatti Harvey mette in rilievo il fatto che non è la prima volta nella storia del capitalismo che si trovano indicazioni a sostegno della tesi opposta, eh? L'accresciuta concorrenza e condizioni di crisi ha costretto i capitalisti a prestare un'attenzione molto maggiore alla scelta del luogo, per esempio, no? Proprio perché il ridimensionamento delle barriere spaziali conferisce ai capitalisti il potere di sfruttare a loro vantaggio anche esigue differenziazioni spaziali, piccole differenze in ciò che lo spazio contiene, quanto per esempio a forza lavoro, risorse, infrastruttura, eccetera, sono sempre più importanti, e il superiore controllo dello spazio è un'arma ancora più importante nella lotta di classe, lui dice, cioè nello scontro tra le classi. È uno dei mezzi per mettere in pratica l'accelerazione e la ridefinizione delle qualificazioni a spese di una forza lavoro recalcitrante. La mobilità geografica e il decentramento sono utilizzati contro un potere sindacale che, ad esempio, tradizionalmente si concentrava nelle fabbriche della produzione in serie, mentre invece la mobilità geografica e lo stesso decentramento, la cosiddetta delocalizzazione, in un baleno sgominano le difese sindacali e i vincoli che erano assicurati, erano riconosciuti e legittimati prima. La foga dei capitali, dice Harvey ancora, la deindustrializzazione di alcune regioni del pianeta e l'industrializzazione di altre, con la distruzione delle tradizionali comunità operaie che erano i punti di forza nella lotta di classe precedentemente, diventano i motivi principali della trasformazione spaziale in condizioni più flessibili di accumulazione. Insomma, sono tutte, non sto a dilungarmi su questo, ma sono tutte caratteristiche, fenomeni che contraddistinguono il bilanciamento tra la compressione dello spazio, la contrazione del tempo e la loro interconnessione. Continua ancora Harvey, per quanto riguarda lo spazio, a descrivere come il ridimensionamento delle barriere spaziali fa diventare sempre più flessibili noi stessi e più sensibili a ciò che gli spazi del mondo contengono. L'accumulazione flessibile, che è tipicamente un elemento di sfruttamento di un'ampia gamma di circostanze geografiche che sono apparentemente contingenti, riesce a ricostruire quali elementi interni strutturati della sua logica dominante. Cioè, che cosa significa questo? Significa che il ridimensionamento delle barriere spaziali, cioè la ricomposizione spaziale dei fenomeni, fa sì che il processo di accumulazione flessibile sfrutti tutte le circostanze possibili e immaginabili per aumentare naturalmente la propria efficacia e la propria efficienza. Harvey ricollega successivamente l'analisi delle trasformazioni del tempo e dello spazio, nel senso della loro compressione e contrazione, quindi tutti i mutamenti che hanno a che fare con queste due dimensioni, alla logica del denaro. Noi sappiamo già molto bene che sia il tempo che lo spazio, ma soprattutto il tempo, hanno nella società moderna capitalistica hanno un valore perché possono essere ricondotte al denaro. E allora Harvey ci dice che nessuno dei mutamenti che abbiamo elencato e altri che io non sono stata a indicarvi, nessuno di questi mutamenti che riguardano l'esperienza dello spazio, l'esperienza del tempo, avrebbe il senso e l'importanza che effettivamente possiedono senza un radicale mutamento nel modo in cui il valore viene rappresentato sotto forma di denaro. E scrive infatti Harvey, anche se dominante da tempo, il denaro non è mai stato una rappresentazione chiara e non ambigua del valore, e a volte le cose si confondono al punto che il denaro stesso diventa fonte di grande insicurezza e di grande incertezza. Nei termini della soluzione postbellica, cioè successiva alla Seconda Guerra Mondiale, la questione del denaro mondiale era stata posta su una base piuttosto stabile e parla del denaro, del fatto che il dollaro era diventato il mezzo di commercio mondiale e sostenuto tecnicamente da una convertibilità fissa in oro e poi dilunga in questa analisi. Ma ciò su cui io volevo farvi riflettere, Harvey infatti dice che il venir meno del denaro quale mezzo sicuro per la rappresentazione del valore ha poi creato una crisi di rappresentazione nel capitalismo avanzato. La crisi è stata aggravata dai problemi della compressione spazio-temporale di cui abbiamo parlato prima. E la rapidità con la quale i mercati valutari oscillano negli spazi mondiali, lo straordinario potere del flusso di capitale monetario in quello che è ora un mercato azionario e finanziario mondiale e la volatilità di ciò che il potere d'acquisto del denaro può rappresentare, definiscono, per così dire, quell'intersezione estremamente problematica di denaro, tempo e spazio, quali elementi interconnessi del potere sociale nell'economia politica della postmodernità. Naturalmente questo, anche se noi non entreremo nel merito specifico delle questioni che riguardano la finanza e i mercati finanziari, evidentemente la dimensione del tempo e dello spazio, in particolare la compressione spazio-temporale, sono strettamente intrecciate ai fenomeni finanziari, ma di questo non parleremo e non affronteremo questa questione perché non è un oggetto, diciamo, né del corso né della sociologia. Per finire, vorrei darvi un altro paio di indicazioni su quanto Harvey mette in evidenza riguardo al fenomeno della compressione spazio-temporale. Lui dice: l'annullamento dello spazio attraverso il tempo ha radicalmente mutato il mix di beni che entra a far parte del processo di riproduzione quotidiana. Il processo di riproduzione quotidiana, metto in evidenza io, è quello che ci permette di riprodurci in quanto individui di questa società. E continua Harvey, innumerevoli sistemi alimentari locali si sono riorganizzati con la loro incorporazione nello scambio di beni a livello mondiale. I formaggi francesi, per esempio, praticamente introvabili nel 1970, se non in alcuni negozi specializzati delle grandi città, sono ora venduti in grande abbondanza in tutti gli Stati Uniti. E se questo può essere un esempio elitario, il caso del consumo di birra ci dice che si è ora completata l'internazionalizzazione di un prodotto che, secondo la tradizionale teoria dell'ubicazione, doveva essere invece estremamente orientato al mercato specifico e particolare. Quindi il mercato, anche se è sempre stato un emporio di stili, cioè un insieme variegato ed eterogeneo di stili, ma adesso il mercato alimentare, dice Harvey, sembra molto diverso rispetto a soltanto 20-30 anni prima, e cioè agli anni 60, perché si trova tutto, dovunque, cose che sappiamo molto bene perché dalla fine degli anni 80 in poi la cosa si è molto approfondita, questo fenomeno, no? Concludendo, Harvey dice, anzi scrive quanto segue. Dice, le condizioni della compressione spazio-temporale postmoderna ingrandiscono sotto molti aspetti i dilemmi che nel passato hanno periodicamente afflitto le procedure capitalistiche di modernizzazione. Ad esempio, il 1848 e la fase immediatamente precedente la Prima Guerra Mondiale balzano subito alla mente. Mentre le risposte economiche, culturali e politiche possono risultare non proprio nuove, La portata di tali risposte è sotto importanti aspetti diversa rispetto al passato. L'intensità della compressione spazio-temporale nel capitalismo occidentale, a partire dagli anni 60, con tutte le sue caratteristiche di eccessiva fuggevolezza e di frammentazione in campo politico, privato e sociale, sembra indicare un contesto di esperienza che rende la condizione postmoderna in qualche modo speciale. Ponendo questa condizione nel suo contesto storico, quale parte di una storia di successive fasi di compressione spazio-temporale, prodotte dalle pressioni dell'accumulazione di capitale, con il suo eterno tentativo di annullare lo spazio attraverso il tempo e di ridurre il tempo di rotazione del capitale, cioè il proprio tempo di rotazione, possiamo almeno inserire la condizione postmoderna nell'ambito di una condizione accessibile all'analisi e all'interpretazione alla luce del materialismo storico. Non ho detto, quando ho presentato Harvey, che lui appartiene al filone di studi marxista, quindi naturalmente qui fa riferimento al materialismo storico. Questa conclusione naturalmente apre una serie di prospettive analitiche molto interessanti, tra le quali ne sceglieremo due. La prima è la relazione tra la dimensione soggettiva e la dimensione oggettiva della compressione spazio-temporale, cosa sulla quale in parte si è soffermato Harvey, ma non ha approfondito la questione. E l'altro fenomeno che vorrei analizzare è quello della scarsità di tempo, cioè della percezione della mancanza di tempo, una percezione diffusa a livello generalizzato, e naturalmente non sto parlando di questi giorni in cui invece la mancanza di tempo è qualcosa di assolutamente sconosciuto, dal momento che abbiamo tantissimo tempo a disposizione, quando parlo di scarsità di tempo e di percezione della mancanza di tempo, parlo di, come vedremo, di un fenomeno che è assolutamente diffuso nelle società post-fordiste e post-moderne.